Alleluia. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Grazie della tua santa presenza qua. Fissiamo adesso lo sguardo su di te, Gesù. Sei più importante di tutto il resto. Ti innalziamo. Facciamo così con la mano, fratelli. Ti innalziamo al di sopra di ogni cosa. E quando noi lo innalziamo, tutto il resto diventa più basso, vero? Diciamo insieme, tutto il resto diventa più basso. Gesù, tu sei sopra ogni cosa. E il mio sguardo oggi è fisso su di te. Aiutami Spirito Santo, conto sul tuo aiuto, tu sei il mio paraclito, sei il mio consigliere, la mia guida, il mio allenatore. Insieme andremo benissimo. Amen. Alleluia. Grazie sangue prezioso di Gesù. Gesù, grazie di aver sparso il tuo sangue. Ci cospargiamo col sangue di Cristo, lasciamo che il sangue di Gesù ci lavi e ci purifichi. Guardiamo quella croce, guardiamo quei chiodi, grazie del tuo sangue prezioso sparso per me. Lo ricevo nel mio spirito, nella mia anima e nel mio corpo. E copro questo luogo spirituale di tutti quelli che sono qui presenti, anche tutti quelli in streaming. Diciamolo insieme, copro questo luogo spirituale. Sia quelli presenti qui, sia quelli in streaming, sia quelli che guarderanno in futuro, col sangue prezioso di Gesù. Gesù, ti riceviamo. Amen. Amen. Alleluia. Pastore Giorgio vi saluta. Non è andato a fare il ponte lungo, è andato in missione, è andato, credo, in Piemonte o Bardonecchia, non so dove sia, è in Piemonte, ecco. Allora lo vogliamo benedire, lui con la Seia e con la Robby Alberto, che il Signore possa veramente ispirarli e portare tanto frutto dove sono. Grazie Signore Gesù, grazie che quel posto possa fiorire nel nome di Gesù. Amen. Poi volevo informarvi, alcuni di voi già lo sanno, di Angelo, che è tornato a Roma. Alleluia! Grazie Gesù! Grazie per Angelo, Signore, grazie per l'Alessia, grazie per tutta la famiglia di Angelo. Grazie di essere stato fedele in questo tempo, non è finita, ma abbiamo visto la mano del Signore operare, per cui vogliamo continuare, però è un passo in avanti, perché doveva venire questo momento, è stato anche desiderato a lungo, è arrivato. Il Signore ha i suoi tempi, a volte vorremmo fare prima, ma il Signore sa, ci fidiamo di te Signore, però vogliamo benedire l'Alessia, vogliamo benedire Angelo, vogliamo benedire quella struttura, vogliamo benedire le relazioni con i medici e con gli infermieri, vogliamo coprire quel luogo col sangue prezioso di Gesù. Gesù, tu sei presente, infondi forza, fede in Angelo, nell'Alessia in particolar modo, e anche tutti, la Vittoria e il figlio che non so, Mattia, però in particolar modo Angelo e Alessia. Grazie Signore Gesù. Volevo anche dirvi che una infermiera è lì da qualche giorno, non tanto, ha già dato gloria al Signore praticamente, perché ha riconosciuto che il progresso che ha avuto lei ha visto vari pazienti con quel tipo di problema, di questa emorragia, e ha detto che non ha visto mai una evoluzione di questo genere, se non dico bene, giusto? È così. Quindi grazie Signore, grazie, che questo possa dare speranza a quelli che sono lì attorno e che l'Alessia sicuramente avrà modo di testimoniare. Ma siccome adesso iniziamo con l'adorazione e io non voglio più intervenire, vorrei che dessimo il benvenuto ad Antonio, che è qui con noi oggi, Antonio Morra. Antonio, ora insieme ad altri tre è pastore e quindi insieme guidano la chiesa di Giuliano, si chiama Chiesa di Giuliano, in provincia di Napoli. Ad Antonio vogliamo tutti molto bene, abbiamo ricevuto negli anni tanto da lui e è venuto questa volta anche con la moglie, che se è in sala non la vedo, no, non è in sala, e anche con i bambini, così potranno avere, hanno avuto qualche giorno forse di riposo e potranno averne ancora, quindi vogliamo proprio benedire questa famiglia preziosa che è dedicata al Signore. E Spirito Santo, ti vogliamo chiedere di proprio ungere il fratello, che possa fluire nella tua unzione mentre sarà qui a condividere quello che gli hai messo nel cuore. E Signore, tu apri le nostre orecchie. Questo momento è tutto tuo, Signore. Alleluia. Amen. Allora prepariamoci a dare gloria al Signore. Tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te, e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste, esiste tutto in te.
Buongiorno. Stavo guardando un po' nell'agenda, manco da 2 anni, però non sembra, eh. Passati già 2 anni. Il tempo vola veramente. Eh sì, siamo stati. Dobbiamo recuperare. Sì, siamo stati con la famiglia un po' in giro, sai, avevamo pensato quando abbiamo progettato la vacanza. Fine maggio andiamo al nord, stiamo freschi. Abbiamo pensato malissimo. Siamo andati sul lago di Garda, faceva un caldo da morire. E a Verona era proprio un tostapane. Modena un po' meglio, devo dire. Fa caldo, però rispetto a Verona si sta freschi, diciamo, per comparare. E guardavo il meteo e dicevo, com'è possibile che a Napoli fa meno caldo? Vabbè, comunque siamo stati bene anche qui con voi, sempre una gioia tornare, vedere amici e anche volti nuovi che non conosco, ed è meraviglioso. Prima di passare alla parola di Dio, volevo solo presentarvi alcuni lavori che sono usciti in questi 2 anni che non ci siamo visti. Il primo già ho presentato ieri, per chi non c'era, è un libro che parla di essere single. L'Italia è una delle nazioni dove ci sono più single, sia single perché mai sposati, ma anche single perché separazioni, divorzi, perdite, roba del genere. Vuole essere di incoraggiamento e anche di sfida, lo trovate al banchetto. E poi quest'altro si chiama Indomabili. Conoscete il Ministero Porte Aperte? Quelli che lavorano con i cristiani perseguitati, insieme a Cristian Nani, che è il direttore italiano, diciamo, di Porte Aperte, abbiamo pensato di raccogliere una quarantina di storie. Io ho raccontato quelli degli uomini del passato e lui di quelli del presente, uomini e donne, di persone che sono state indomabili per Gesù. Però questo libro non è solo un libro di piccole biografie, ma vuole anche essere un libro, e adesso tocca a noi. Loro hanno scritto la storia per Gesù, adesso dobbiamo fare ognuno nella sua sfera di influenza la propria parte. Li trovate all'uscita. Detto questo, andiamo alla scrittura. Vorrei parlarvi, il tema di stamattina è le tre crisi di fede, eccolo là, e dobbiamo andare nel Nuovo Testamento, però tenete le Bibbie aperte perché poi faremo anche un salto nel Vecchio. Le tre crisi di fede, leggiamo da Giacomo, capitolo 5, se non avete le Bibbie potete anche seguire sullo schermo. Giacomo capitolo 5, leggeremo 5 versi dal 13 al 18 e parleremo stamattina di come la nostra fede a volte può passare dei momenti di crisi e come possiamo, tra virgolette, guarire la nostra fede. Ci siete? Questo è un passaggio molto conosciuto che a volte si usa, non so se voi è una pratica che fate in questa chiesa, ma la si fa quando qualcuno è ammalato, chiede ai pastori, gli anziani della comunità di essere unto, e c'è la preghiera di guarigione, e Giacomo dice: c'è tra di voi qualcuno che soffre, preghi, c'è qualcuno di animo lieto, canti degli inni. C'è qualcuno che è malato, chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui. Gli anziani non intende le persone vecchie, intende i pastori o i vescovi della chiesa, come a volte la Bibbia li chiama. E dice: loro pregheranno per lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Poi dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. E di solito ci fermiamo qui quando leggiamo questi versi, ma poi Giacomo torna nell'Antico Testamento e prende un esempio da applicare alle parole che ha appena detto e dice: Elia, quindi va a prendere un uomo importante, un profeta dell'Antico Testamento, dice: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Cioè Giacomo ci tiene a dire: Elia non era un superuomo, non era una mezza divinità, non era qualcuno al di fuori della normalità, era un uomo. Ed era sottoposto anche lui alle nostre stesse difficoltà, tentazioni, passioni, eccetera. Però dice: pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Fermiamoci un attimo. Perché Giacomo prende di esempio Elia quando sta parlando di pregare gli uni agli altri? Sta parlando di confessare il peccato gli uni agli altri, sta pregando e sta dicendo che se ci sono dei bisogni, se ci sono persone che hanno bisogno addirittura di guarigione fisica, persone malate, eccetera, eccetera, la preghiera è molto efficace. Sta dicendo che la preghiera è lo strumento potente che la Chiesa, il corpo di Cristo, ha per risolvere situazioni impossibili. Una volta insegnato, però dice: però ricordatevi di Elia, che era un uomo come voi e la sua preghiera è stata molto potente. Dobbiamo andare a capire cosa è successo nella vita di Elia, in modo particolare in questa occasione della pioggia, per capire Giacomo cosa sta intendendo. Senza che leggiamo tutto perché è tanto, però vi do io un po' di contesto storico, così quando leggiamo capiamo bene di cosa stiamo parlando. Siamo in Primo Re al capitolo 16. Israele era governato in quel tempo da un re malvagio, si chiamava Acab, ve lo ricordate? Chi conosce la scrittura sa che è stato uno dei peggiori e aveva una moglie molto interessante che si chiamava Izebel, che è anche molto famosa, conosciuta, perché è stata una delle peggiori regine di Israele, e fecero cose molto malvagie agli occhi del Signore. Tra di queste, le peggiori che fecero fu portare l'idolatria all'interno del popolo, non esterno. Presero gli idoli dei pagani, dei popoli attorno a loro. Lei, Izebel stessa, era una donna fenicia di Canaan, era pagana, e presero delle divinità tipo a Baal, tipo a Astarte, altre, e le portarono non solo loro ad adorare nel palazzo reale, ma influenzarono il popolo a mischiare. È un po' la società che viviamo oggi, no? Società del sincretismo. Vivere, convivere con la propria vita spirituale. Se quello va bene per te, va bene per te. Tu vuoi a Gesù, ti pigli a Gesù. Io mi prendo a Astarte, io mi prendo a Baal, io mi prendo il successo economico. Ognuno ha la sua idolatria e si vuole creare una società in cui si coesiste. Non c'è una verità assoluta. Ognuno ha la sua verità. Ma se ognuno ha la sua verità, la verità non c'è. Così stava succedendo in Israele. Non è che non si adorava più Yahweh, c'era un residuo di persone che adoravano il vero Dio di Israele, ma si era mischiato. C'era Baal, c'era Astarte, c'era anche un altro che era il più terribile, Molech, quello a cui si sacrificavano addirittura i bambini al fuoco, venivano bruciati, ed era una divinità terribile. Logicamente il Signore non restò a guardare tutto questo, portò un forte giudizio, lo leggete in Primo Re 17, prese il suo uomo che era Elia e disse: vai da Acab, questo re malvagio, e digli che a causa del suo peccato io farò una cosa tremenda, bloccherò la pioggia per 3 anni e 6 mesi, manco una goccia d'acqua. Potete immaginare, nella nostra società di oggi anche sarebbe una cosa tremenda, ma allora era ancora peggio, perché tutta l'economia di un popolo era basata sull'agricoltura e sul bestiame. Non c'era la tecnologia, non c'erano tante altre cose che abbiamo adesso, che potremmo, comunque sarebbe devastante, un disastro, ma allora era ancora peggio, e quindi significava, per 3 anni significava fame, carestia, significava sopravvivere, significava veramente qualcosa di tremendo. Ed Elia profetizzò questa forte parola e così fu. Così fu. 3 anni e 6 mesi. Immaginate il disastro economico, chissà quante persone morirono, non lo sappiamo in modo esatto. Passano questi 3 anni. E c'è un passaggio, forse uno dei più belli della storia di Israele, o almeno di quelli a me fanno entusiasmare molto. È il capitolo 18, quindi siamo a Primo Re 18, dove a un certo punto Elia sa che è scaduto il termine di questa profezia ed è arrivato il momento di riportare il popolo al Signore, che era ormai stremato, e lui fa una cosa molto audace. Invita a una sfida spirituale, vi ricordate, sul Monte Carmelo, tutti i profeti di Baal e di Astarte a sfidarli. Stiamo parlando di quasi 850 profeti tra Baal e Astarte. Li invita sul monte e dice: facciamo una sfida spirituale. Qual è questa sfida? Ognuno di noi, voi 800, io da solo, costruiremo un altare. Con le pietre, sapete, un barbecue, alla vecchia maniera. E offriremo al nostro Dio qualcosa, un sacrificio di animale. Però questa volta non saremo noi profeti, perché di solito è il profeta che accendeva il fuoco per offrire il sacrificio. Non saremo noi questa volta a farlo, ma pregheremo a ognuno di noi, alla propria divinità, al proprio Dio. E deve essere il Dio vostro o mio che deve rispondere col fuoco. Lui deve mandare il fuoco per bruciare l'offerta. Ok, accettano questi qua, costruiscono, dice Elia, dice: fate voi, iniziate voi, siete a maggioranza. Costruiscono l'altare, mettono il sacrificio, cominciano a fare tutti i loro riti, danzano, ballano, gridano, fanno di tutto, ma Baal non risponde, fuoco non scende dal cielo. Addirittura Elia, se leggete con calma poi a casa, comincia quasi a insultarli, dice: guardate, gridate più forte, il vostro Dio non vi sente. Più forte. Alcuni traduttori della Bibbia hanno pensato che alcuni termini ebraici potrebbero addirittura significare: gridate, il vostro Dio è in bagno, gridate, il vostro Dio sta facendo i suoi bisogni, non vi sente. Elia stava proprio, era convinto di quello che stava facendo, era convinto che il suo Dio avesse risposto col fuoco, perché lui conosceva la storia di Israele. Già altre volte Dio era venuto col fuoco. Ricordate Abramo quando offrì e il fuoco arrivò? Arriva il suo turno, costruisce l'altare, mette il sacrificio e addirittura, per spavalderia dovrei dire, fa prendere anche delle cisterne d'acqua. Non immaginate le brocchette, le cisterne sono cose da molti litri, in un momento di carestia, e riversa delle cisterne d'acqua, fa inzuppare l'offerta, fa inzuppare tutto l'olocausto, tutto l'altare, e poi prega. E il fuoco scende dal cielo e dice: consuma l'acqua, consuma l'offerta e tutto quello che succede. Prima di questo momento, però, Elia aveva fatto una domanda al popolo, che è questa qua: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, e qui andrebbe, capisco la traduzione, ma lì Signore sta scritto Yahweh, quindi è più chiaro se dici così: se Yahweh è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non rispose nulla. Questo è prima di tutto quello che vi ho detto. Il popolo sembrava non ancora convinto. Perciò lui ha bisogno di una dimostrazione di potenza. Il fuoco scende dal cielo, ve lo leggo io, versetto 38. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, e ci credo, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore, anche qua bisognerebbe dire Yahweh è Dio, Yahweh è Dio. Adesso non avevano più dubbi, non zoppicavano più dai due lati, avevano visto qualcosa di potente davanti ai loro occhi e proclamarono. A quel momento Elia sapeva: la profezia si spezza e tornerà la pioggia. Nel momento in cui il popolo gridò: non zoppichiamo più da entrambi i lati, non un piede dentro, un piede fuori, non un po' a destra, un po' a sinistra, non un po' Baal, un po' Yahweh, ma adesso scegliamo il nostro Dio, il Dio di Israele, lasciamo. Infatti fecero qualcosa di forte, presero gli 850 profeti e li sgozzarono tutti, distrussero gli altari fatti alle divinità pagane. Ci fu un momento, potremmo chiamarlo, di riforma, di risveglio. Poi versetto 41, siamo nel capitolo 18, dice: poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché già si ode un rumore di grande pioggia. C'era stata una profezia, potremmo dire quasi una maledizione, un giudizio forte sul popolo che li aveva resi consumati. C'era stata una grande dimostrazione della potenza di Dio. Il popolo torna al Signore. Elia sa che adesso è il momento che ritorna la benedizione di Dio sul suo popolo. La pioggia sta per arrivare. Elia sente il suono, ma non ha visto ancora una goccia d'acqua. Vede nel mondo spirituale quello che sta per avvenire, ma nel fisico non c'è ancora niente. Infatti, cosa succede? Lui risale sul monte perché sa che il popolo adesso si era ravveduto, era ritornato al Signore e il Signore aveva promesso la pioggia. Mar sale sul monte insieme al suo servo per vedere se effettivamente il cielo cambia. Sale la prima volta, niente. Sole come era da 3 anni e 6 mesi a questa parte. Manco una nuvola da 3 anni. Sale la seconda volta, niente. Dice, a un certo punto Elia si mette con la faccia a terra, con la testa tra le ginocchia, proprio per farvi dare quella immagine di intercessione. Dice, Signore, devi rispondere, lo hai promesso. Terza volta, quarta volta, niente. Quanti di voi già... Dice, vabbè, mi arrendo. Io già la seconda, terza volta, a salire e scendere questa montagna... Poi il povero uomo dice, lasciamo fare una cosa, manda il servo, sali tu. Sale ancora, 5, 6. Solo alla settima volta dice, ecco una nuvoletta grossa come un palmo di una mano. Qualcosa di piccolo. Ha avuto questa costanza di salire, di salire, di salire e di salire. E qui entriamo in gioco noi, perché c'è una differenza sostanziale tra quello che a volte udiamo nello spirito e quello che vediamo davanti a noi. Faccio un esempio, qualche esempio per farvi capire. Quanti di voi, leggendo la scrittura o ascoltando una predicazione, hanno sentito questa frase? Io e la mia casa serviremo il Signore. Quanti di voi a volte avete preso questa frase biblica, concetto teologico reale, e avete detto io lo credo per la mia famiglia? Quanti di voi l'avete detto? Penso un po' tutti quanti noi. Chi è genitore, chi è nonno? Abbiamo dichiarato, io e la mia casa serviremo il Signore. Senti questo suono di pioggia, senti questo suono della benedizione di Dio, però a volte ti giri, ci credi con tutto te stesso, ti giri, ma i tuoi figli sono lontani dal Signore. Ti giri e tuo marito non si converte mai, e passano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni. O di più. Ti giri e sembra che hai sentito e hai creduto quando il pastore l'ha predicato, l'hai afferrata come se fosse tua quella parola. Sì, il Signore l'ha detto a me, lo credo con fede. Sì, io e la mia casa, lo hai dichiarato, lo hai pronunciato, lo hai detto ad alta voce nel tuo cuore. Sì, io e la mia casa. Però poi ti giri, la realtà spirituale ti sembra vera, reale, hai udito come lì il suono della pioggia, però ti giri e dici, ma qua è tutto arido, oppure stai combattendo con una malattia e hai creduto e continui a credere e hai sentito parole di incoraggiamento e hai sentito parole di fede e hai creduto, però ti giri e vedi che gli esami sono sempre gli stessi, vai di nuovo a fare il check, dici no, sta ancora là, anzi forse è peggiorato. Hai sentito il suono, però la realtà sembra sempre la stessa. Non so se succede a me o succede un po' a tutti quanti. Questa è una tensione spirituale molto forte. Voglio farvi vedere un piccolo grafico per farvi comprendere bene questa che la Bibbia chiama tensione spirituale. Molti cristiani non comprendono questo concetto, che è un concetto teologico, ma è un concetto anche molto pratico. E molti si perdono nella tensione, perché la tensione non è facile da gestire, è come essere tirati da due lati. Non è facile stare sempre in equilibrio, è vero o no? È come camminare su una striscia molto sottile dove a destra e a sinistra c'hai il burrone. Non è facile restare sempre in equilibrio. Quando Gesù è venuto, prima venuta, ha inaugurato il regno di Dio. Arriva il re, arriva il regno. Ci siete? Gesù ha liberato i prigionieri, guarito i malati, dovunque andava i demoni si manifestavano. Il regno di Dio era palese, era manifestato in potenza. La gente veniva guarita, veniva sanata, veniva restaurata, e da quel momento poi, da quel momento in poi il regno di Dio è in mezzo a noi. Gesù stesso l'ha detto: ravvedetevi, cambiate mentalità, cambiate strada, perché il regno di Dio è a portata di mano, è vicino a voi. Però poi nella preghiera famosa che noi chiamiamo del Padre Nostro, dice: allora Gesù così ci manda in confusione. Tu hai detto che c'ha qui, però adesso ci stai chiedendo di pregare che deve venire. È qui o deve venire? Tutti e due. I teologi lo chiamano il regno già adesso, ma non ancora. Now and not yet, in inglese lo dicono. È già qui, ma non è ancora. Paolo userà qualcosa di diverso, ma è molto simile. Dirà che lo Spirito di Dio ci è stato dato come una caparra, una porzione, ma non ancora pienamente. Quando lo avremo pienamente? Quando Gesù tornerà. Quando Gesù tornerà, vivremo pienamente il regno di Dio, vivremo pienamente l'azione dello Spirito, ma adesso dove siamo noi? In mezzo. E non è facile, perché vediamo già il regno di Dio, ma non sempre in tutte le occasioni si manifesta come noi vorremmo. Io ho visto guarigioni, ma ho visto anche tante tombe. Vero o non è vero? Io ho visto tante famiglie restaurate, ma vedo ancora oggi, parlo di credenti, famiglie distrutte. Le ragioni possono essere tante, ma è questa tensione. A volte nello stesso culto ci è successo, che la nostra chiesa è molto grande, di avere una persona che va avanti per testimoniare che non c'ha più il tumore, e venire dopo una moglie testimoniare della gloria di Dio nel mezzo della sofferenza e nella perdita del marito col tumore, nello stesso culto. Dici: quella ha avuto meno fede dell'altra. Non mi senti di dire una cosa del genere, perdonatemi. O noi abbiamo pregato di più per uno rispetto all'altro. Non credo che siamo a questo punto, no? O che Dio è più buono verso l'uno, e qui poi cadiamo proprio nel peccato grave, nell'eresia, che Dio è più buono verso uno rispetto all'altro. No, penso che i suoi figli Dio li ama allo stesso modo, no? Come noi, penso, un buon genitore che ha più figli non dice uno lo amo di più, può avere delle affinità diverse, ma l'amore è lo stesso. E noi siamo genitori malvagi, figuriamoci il nostro Padre Celeste. La tensione che la Chiesa sta è nel mezzo. E non è facile vivere in questo equilibrio. Un giorno vedremo pienamente. Un giorno vedremo il Regno di Dio manifestarsi completamente, ma nel frattempo stiamo in questa posizione dove già è qui, ma stiamo pregando anche venga il tuo regno. Già è qui, perché lo vediamo nei vostri cuori, voi siete la manifestazione del regno di Dio. Ogni salvezza, ogni liberazione, ogni guarigione è la manifestazione del regno di Dio. Però tanti noi abbiamo ancora parenti che non sono convertiti, abbiamo malattie che dobbiamo contrastare, abbiamo difficoltà, abbiamo lacrime che versiamo, perché stiamo aspettando la manifestazione completa, che è verrà, verrà, e il tempo è breve, verrà, il Figlio di Dio tornerà. Quando sei in mezzo, la tua crisi e la tua fede viene messa in crisi dalle circostanze. E qui voglio parlarvi di queste tre crisi che ho visto nella mia vita e nella vita dei credenti. La prima è una fede delusa, ferita. Hai creduto con tutto te stesso, ma le cose non sono andate come volevi, come ti aspettavi. Senti testimonianze di altri che hanno ricevuto il miracolo, la benedizione, la risposta, ma tu non ancora. E invece di gioire con chi gioisce, perché la Bibbia ci chiama a questo, gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre, quasi quella testimonianza ti irrita, ti ferisce. Non lo fai intenzionalmente, non ce l'hai con il fratello o con la sorella, ma non riesci a capire perché a te no ancora. E se lasci che questa radice di amarezza prenda forma nel tuo cuore, la tua fede comincia ad essere ferita, delusa. E sapete qual è il prossimo passo che a volte succede? Ed è il secondo punto, è che è una fede che si rompe. In altre parole, abbassa le aspettative. Perché dice, se non mi aspetto più niente da Dio, non sarò deluso. Avete mai parlato con due fidanzatini che si lasciano? Io ho fatto un sacco di queste consulenze con i giovani. Quando vengono, che si sono lasciati, di solito ti dicono, io dell'amore non voglio sapere più niente. Poi dopo 5-6 mesi stanno punti a capo. Però in quel momento sono così delusi da quello che è accaduto, sono così delusi che avevano amato una persona così tanto che gli ha fatto poi del male, perché le separazioni non sono mai facili, che arrivano a dire a un certo punto, a questo punto è meglio non innamorarsi. Se devo soffrire adesso come sto soffrendo come un cane, preferisco allora non innamorarmi più. Lo dicono perché quello che sentono in quel momento, poi probabilmente non è così. Però spesso la nostra fede vive la stessa dinamica. Non lo diciamo forse a parole, ma lo viviamo con l'intenzionalità. Non ci aspettiamo più che Dio risponda, che Dio faccia qualcosa di straordinario. Cerchiamo noi le nostre soluzioni alle questioni, cerchiamo noi le nostre cose da mettere in atto, perché in fondo abbiamo cominciato ad avere una fede spaccata, rotta, che non si aspetta più da Dio. A un certo punto, addirittura, senza giudicare nessuno, abbiamo una fetta del mondo cristiano, evangelico e pentecostale che ha tolto il pentecostale da mezzo e ha cominciato a insegnare, usando la scrittura, che certe cose non le viviamo più oggi. Non ci sono più miracoli, non ci sono più i doni, non ci sono più le profezie, non c'è più niente. Molta di quella teologia che dicono che è basata sulla scrittura, ma non lo è, secondo il mio punto di vista, è basata sull'esperienza. Non l'hanno visto, allora togliamo le aspettative, così nessuno è deluso. Se la gente muore di malattia, se diciamo che Gesù non guarisce perché guarirà solo quando dopo la morte, vivono, stanno aspettando solo quello, ma non vogliono l'attenzione in mezzo. Capite? Non so se mi sto spiegando. Non vogliono l'attenzione. Dicono sì, sarai guarito, però nel mondo a venire, che è una realtà, è una verità, ma è una parte di verità. Non si aspettano più niente, perché se non ti aspetti niente, Non sei deluso. Ma invece noi siamo chiamati a combatterne la tensione. Non ho ancora visto, ma non è detto che rimarrà così. Sono salito una volta, e due volte, e tre volte, e quattro volte, e cinque volte. Sembra tutto come prima. Ma forse, fratello, sei ancora, Dio ti sta dicendo, un'altra volta ancora. Non so perché il Signore fa così, ma Lui dice, sali un'altra volta ancora. Perché non tre volte? Perché sette? Sette sì, è il numero perfetto nella Bibbia, ma pure tre è il numero perfetto. Alcuni hanno dovuto fare 40 anni. L'altra crisi è quando permetti poi a questa fede rotta di prendere proprio, fare radici, e questa riguarda più i non credenti, però devo dire che a volte si insidia anche tra i credenti, ed è la fede arrabbiata, amareggiata, dove non solo non ti aspetti più niente da Dio, ma punti il dito verso Dio. Dove eri tu quando mio figlio è morto? Quante volte avete sentito queste frasi? Io quando evangelizzo spesso, no, con le persone, molto spesso la critica è o non credono nella Chiesa come istituzione, o hanno ricevuto delle situazioni familiari molto gravi, traumi, tragedie, dove dire posso mai credere un Dio che mi ama perché mi è successo questo, è vero o no? Una fede amareggiata, arrabbiata, dove dice non solo non riesco a vivere nella tensione, ma io l'ho proprio abbandonata questa tensione, non solo non mi aspetto più niente da Dio, anzi penso che lui sia in fondo anche malvagio, che permette tutta sta roba. Ti trasforma in un'amarezza che mette Dio al tribunale e tu fai il giudice, si invertono i ruoli. Fai tu il giudice di Dio, non Dio il giudice di te. Perché gli altri sì e a me no? Perché lo hai permesso? Perché questa sofferenza? Tutte queste domande che ce le siamo fatte a volte, ci sono passate per la testa, anche a chi ha tanti anni di fede. Anche uomini che hanno fatto grandi miracoli, sono stati usati potentemente di Dio nella storia, alla fine molti di loro sono morti di malattia. Prendete Ebrei al capitolo 11. Lo conoscete questo verso sicuramente. Dice che or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Volevo analizzare con voi bene quello che nelle nostre Bibbie la maggior parte traducono con certezza. La parola greca, ipostasis, che è una parola composta da due parole, sotto ipo e stasis, stare, posizione, fondamento, cioè quello che sta sotto, la base, il fondamento, il sostegno, la sostanza. Mi piace molto come la King James traduce questo verso. La fede è sostanza di cose che si sperano. Cioè, in altre parole, la fede è il titolo di proprietà di cose che non hai ancora in mano. È come quando firmi dal notaio il possedimento della casa, però non ci sei ancora entrato dentro. La fede è quella firma lì. Ti è stato dato il documento di certezza, di sostanza. La casa non c'è ancora, perché forse devono ancora costruirla, però è tua. Lo hai ricevuta, l'hai presa, però dalla firma all'entrare devono passare degli anni, del tempo. Non possiedi ancora la cosa, ma hai la garanzia legale che quel terreno, quel posto è tuo. Questa è la fede che è certa. Non vedi ancora e non sai quanto tempo passerà tra il rumore di pioggia e la pioggia stessa, però sai che è così. E non è facile, perché là la tensione è quella. La tensione è quella. La tensione è lì, tra la firma e l'attesa di entrare. Io ho avuto alcune coppie che si sono sposate, gli avevano promesso, sì, fra 5-6 mesi casa è vostra. I lavori non finivano mai. Hanno dovuto aspettare quasi un anno e mezzo. Sposati, sono dovuti fittare un appartamento nel frattempo che attendevano, perché i lavori erano a rilento. Era loro, l'avevano firmata, l'avevano comprata, l'avevano acquistata, ma non c'erano entrati mai dentro. Però c'era un documento che diceva quella casa, quell'appartamento è nostro. E li ho visti un po' tesi a volte, no? Perché dice, perché devo pagare un affitto quando io ho una casa? E c'ho il mutuo. E li vedevo tesi, arrabbiati a volte, no? Con il costruttore, tutta la ditta, dice, come ci avete promesso che in questa data, ok, un mese di ritardo, ma stiamo quasi a un anno e niente. Li vedevo tesi, arrabbiati a volte, perché è questa tensione che vive nel mezzo, non è così facile. Ci siete, fratelli? Poi lo scrittore agli ebrei, sto per concludere, lo scrittore agli ebrei fa, questo viene chiamato il capitolo della fede, degli eroi della fede, in Ebrei 11. Se lo leggete tutto di un fiato, e vi invito a farlo qualche volta, prendetevi il capitolo, leggetelo senza soffermarvi troppo, leggetelo così, di qua, non di corsa ma veloce, vi sembrerà di fare una galoppata in un museo di trofei, dove Dio ha messo tutti questi nomi e dice, parla di Mosè, parla di Noè, parla di Abramo, tutte gente che dice per fede hanno fatto questo e hanno fatto quello, perché la fede non è solamente credere, la fede è certezza, la fede è credere nelle cose impossibili, la fede è fedeltà anche al Signore, non è solamente credere, è fedeltà. E hanno fatto questo, e hanno fatto quello, e poi dice alcuni sono stati uccisi per la fede, alcuni segati per la fede, e c'è quasi una corsa, e mentre leggi il tuo cuore si riempie, wow, 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 però all'improvviso arriva come se stessi correndo, ti distrai, e è come se prendi un palo di faccia, boom, cioè tutti questi, e poi dice però tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse. È come se stavi leggendo, wow, 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 wow. Che c'entra sto verso così all'improvviso? Ma lo hanno vedute da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. E poi riparte la corsa, eppure altri uomini, altre donne che hanno fatto questo, leggetelo a casa perché è meraviglioso. E poi arriva un altro freno, un altro palo, un altro muro che ti scontri, il verso 39 e 40. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Ci sono tutti questi trofei e poi c'è il trofeo finale che non ha nome, ma è a tutti coloro che hanno creduto fino alla fine. Anche se le promesse non le hanno viste realizzare coi loro occhi, ma hanno creduto fino all'ultimo giorno della loro vita, e forse una nuova generazione ha visto l'adempimento della promessa. Però vale lo stesso perché siamo nella stessa squadra. Siamo nella stessa squadra. È come se lo scrittore di Ebrei stesse dicendo, infatti lui parlerà della nuvola di testimoni nel capitolo. Persone, immaginate uno stadio, vi voglio fare avere queste immagini, io spesso ci penso a queste cose. Immaginate uno stadio e noi, chiesa, stiamo giocando i supplementari. Gli ultimi minuti della partita. Prima di noi hanno giocato Mosè, Noè, Abramo e hanno fatto la loro parte. Adesso tutta questa gente è sugli spalti e fa il tifo per noi. Perché se noi perdiamo, perdono anche loro. Se noi vinciamo, vincono anche loro. Non hanno visto le cose promesse, perché stavano aspettando noi, perché Dio doveva completare quello che aveva iniziato attraverso questi uomini, che per fede hanno fatto cose strabilianti, incredibili. Però questi erano uomini e donne come noi. Giacomo lo dice, Elia, e torno a Giacomo e concludo, non era un superuomo, eppure lui ha pregato e ha fermato la pioggia, ha pregato e ha fatto venire la pioggia, perché aveva fede, perché era sicuro, perché aveva visto, mi piace questa immagine, che la fede è sostanza, non la vedi ma c'è. La risposta non è ancora concretizzata, ma è reale. La verità è più reale della realtà. tu vedi gli esami, li vedi sballati, ma se Dio ha detto che farà qualcosa, quello che vedi, anche se è reale, non siamo negazionisti, dice no, questo è falso, non è vero, no, quello è vero. Ma la verità è più grande di quello che è scritto su quel foglio. Però devo concludere anche dicendo, e non è per scoraggiare nessuno, che alcuni, per vedere l'adempimento della promessa, dovranno passare dall'altra parte. E non è facile da digerire questo. Tutti vorremmo Dio subito e adesso, vero? Ma non è sempre così. Diceva un mio professore di teologia all'università biblica, diceva, Dio ha l'eternità dalla sua parte. Noi limitiamo tutto a questi 80, 90, 100 anni più benedetti. Due mesi fa ho perso papà. Abbiamo pregato. Abbiamo chiesto a Dio di guarirlo tante volte, ma non è guarito. È andato col Signore. Volevo che restasse? Certo. La Chiesa, era il pastore della Chiesa, voleva che restasse? Figurati. Ha visto tanti miracoli nella sua vita? Ha voglia, ma non ha visto questo qua. Ma lo ha visto, ma non in questa terra. E questa è una realtà che non è facile da digerire per noi che rimaniamo. Ma un giorno, quando succederà quello che deve succedere, l'evento più importante della storia, il ritorno del re, capiremo tante cose. I nostri occhi si apriranno. L'eternità ci sarà spalancata davanti a noi. E tutte le cose che abbiamo sofferto ci sembreranno niente davanti alla gloria di Gesù. Niente, niente. Apocalisse 7 e Apocalisse 21 entrambi dicono: e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica. Attendiamo quel giorno, è vero o no? Però viviamo nella tensione adesso, perché anche adesso Dio asciuga le nostre lacrime, però non significa che fra 2 o 3 anni dovrai ripiangere di nuovo. Non te lo posso garantire io. Dio asciugherà il cordoglio, sanerà le ferite, certo lo fa, adesso, non domani, adesso lo può fare. Lazzaro è resuscitato, però poi è morto. Isaia stesso dirà: io annienterò la morte per sempre, ma non è ancora. Morte è stata sconfitta sulla croce, ma ancora potere sul nostro corpo mortale. Ma un giorno avremo un nuovo corpo che non morirà più. Quando Gesù tornerà, non verrà più come l'agnello debole, ma come il leone. Metterà a posto tutte le cose. Asciugherà ogni lacrima, porterà la giustizia, rinnoverà cielo e terra. Saremo con Lui per sempre. E questa è la nostra speranza nella sofferenza, nelle difficoltà. Sì, Signore, Tu puoi farlo già adesso, ma anche se non dovessi farlo per qualsiasi ragione, che a volte non comprendiamo, io ho fatto i miei più grandi errori a volte cercando di spiegare a Dio. Fai peggio. Meglio piangere con chi sta soffrendo che cercare di spiegare perché Dio non l'ha fatto. Fai più danni, credetemi. meglio abbracciare e dire io sto qua, ti sono vicino, non cerco di spiegarti il perché, perché a volte è veramente non, difficile capire. Un giorno capiremo. Però voglio incoraggiarvi con una cosa e concludo veramente. Dio ha due tempi, anzi forse tre. C'è l'ora, l'adesso, e c'è un altro tempo che mi piace tantissimo nella Bibbia e spesso lo trovate, e dice è all'improvviso. È all'improvviso. Tu forse sei salito sei volte e dici vabbè, avevo sentito male, avevo sentito il rumore di pioggia, ma alla fine mi sono illuso da solo. Era emotività, non era Dio. Però poi dici vabbè, lo faccio un ulteriore tentativo. Sali e all'improvviso. Una nuvoletta piccola come un pugno. Voglio incoraggiarvi anche con questo, fratelli. A volte abbiamo bisogno e vogliamo la grande risposta, però Dio prima manda la piccola risposta per vedere la nostra fede. Tu ti aspettavi forse una conversione radicale di tuo figlio. Invece quello che vedi è che viene una volta di domenica in chiesa e poi forse non viene più. È una nuvoletta. Forse tu aspettavi che quella domenica appena varcava la porta andava a faccia a terra e diceva come devo essere salvato? Invece no, entra, esce e sembra che non è successo niente. È una nuvoletta. Dopo 3 anni di siccità non sembra tanto, no? Però dice che lì ascende la montagna. E poi all'improvviso cominciò a piovere come non pioveva da anni. Alziamoci in piedi, se la band vuole venire, dobbiamo prendere un momento di preghiera. Forse stamattina la tua fede è in un certo senso ferita. Forse è delusa dalle situazioni, non che non credi più, io penso che questo sia, c'è un'atmosfera di fede in questa chiesa, sono certo, c'è un'atmosfera di credere, però a volte passa il tempo e vivere in questa tensione a lungo è tosta, è difficile, tira, gestire il lutto. Per me è fresca la cosa, non è facile. A volte mi ritrovo a piangere da solo, così senza nessuna ragione, no? Avrei voluto una storia diversa. Avevamo ricevuto anche, papà spesso diceva che lui si immaginava vecchietto con il bastone che entrava in chiesa, ma non è stato così. A volte ci pensi a tutte queste cose, poi pensi a tutto quello che avresti voluto dire e non hai detto. Però aspettiamo la redenzione finale. Aspettiamo quello che Gesù ci ha promesso. Se tutto è vero fino a questo punto, sarà vero anche l'ultimo atto di Gesù. Dice fratello, ma noi siamo da 2000 anni in questa tensione. E lo so. Perché dalla venuta di Gesù sono passati 2000 anni e più. Cioè non è facile, no? Dice, se a volte dice, leggi come se, ma forse si erano illusi gli apostoli, perché quando leggi Paolo sembra quasi che lui era convinto che doveva succedere nella sua vita il ritorno di Gesù. Leggi alcune espressioni, non so se ci avete fatto caso, è quasi dall'idea, dice che Paolo era convinto che Gesù tornasse entro 40-50 anni. Infatti lui andava a 1000 all'ora, per portare il Vangelo in ogni angolo, dice facciamo presto perché poi Gesù viene, ci ha detto di andare fino all'estremità della terra e così faremo. Non penso che lui immaginasse che ci volevano ancora altri 2000 anni, è più, chissà quanto ancora. Però cosa ci trasmette Paolo? L'urgenza. ogni generazione deve vivere l'urgenza. Anche se non tornerà Gesù in questa generazione, anche se molti stanno dicendo che ci siamo molto vicini, un fatto è chiaro: ogni giorno siamo più vicini. Questo lo possiamo dire con fermezza. Ogni giorno che passa siamo più vicini al ritorno di Gesù. Nessuno può dare date, anzi scappate da chi dà date, perché di solito sono gente fuori di testa. Però una cosa è certa: Gesù viene presto. Se lo diceva Paolo, noi lo possiamo dire ancora di più. E la Bibbia si conclude con questo grido: e lo Spirito e la sposa dicono: vieni Gesù. Non ce la facciamo più, perché siamo in questa tensione. Vorremmo vedere già tutto il regno adesso, ma non lo riusciamo a vedere. Vieni. Come quando i farisei andarono da Gesù e dissero: ma i tuoi apostoli, i tuoi discepoli, scusate, non digiunano, ma com'è? Perché era una pratica importante, reale nella cultura ebraica. Gesù fa una risposta straordinaria, dice: ma come puoi digiunare quando vai a un matrimonio? Sarebbe follia che io vado a un matrimonio, specialmente quello napoletano, e metto a fare il digiuno là che ci sono mille pietanze. Sarebbe proprio torturarsi. E lui dice: adesso lo sposo è presente, parlando di se stesso. Non serve che digiunano, però un giorno io andrò via. E allora loro digiuneranno, ma sarà un digiuno diverso. Non un digiuno solamente per ravvedersi, per mortificare la carne. Sarà un digiuno perché sentono la mancanza dello sposo. Perché vogliono che io torni. Vieni Gesù. Lo Spirito, non dice lo Spirito e la Chiesa, dice lo Spirito e la sposa, che la Chiesa è la sposa, proprio perché è un grido d'amore. Dice: Signore, questa tensione a volte è veramente difficile, vieni ora nella mia vita, fai qualcosa all'improvviso, cambia le situazioni. Quindi mentre adoriamo, se la tua fede è stata ferita, se la tua fede è delusa, se forse hai abbassato le aspettative, voglio pregare che stamattina il Signore rinfresca, sana la tua fede ancora una volta, cominciare a credere di nuovo nelle cose impossibili che Dio può fare, per credere nella salvezza di te e della tua famiglia, per credere in quel miracolo che stai aspettando, per credere che Dio possa fare quello che tu non puoi fare. Attiva la tua fede, fratello e sorella. Dice: io non vedo ancora. Sì, ho capito, siamo saliti sul Monte Carmelo, è tutto arido, va bene, continuiamo a credere, continua a credere, non fermarti, corri insieme a quegli uomini del passato che hanno fatto cose straordinarie. Alcuni si sono fatti segare, alcuni si sono fatti uccidere per la fede, perché erano certi che anche se venivano uccisi, anche se venivano segati, anche se venivano torturati, c'era qualcosa più forte del dolore, più forte della sofferenza, più forte del lutto, più forte della disperazione, e quella cosa è Gesù Cristo. È Lui la nostra speranza. Quando il Nuovo Testamento dice: fratelli, sorelle, non dimenticate la speranza, non sta parlando di un concetto filosofico, sta parlando di un giorno. Il ritorno di Gesù, questa è la speranza nostra. Quando Lui verrà e metterà a posto tutte le cose, e se saremo ancora qui, lo vedremo coi nostri occhi. Se saremo nelle tombe, usciremo dalle tombe per rincontrare Gesù. Questa è la nostra speranza. E la fede oggi è in questa tensione. Gesù è venuto, il regno di Dio è qui, lo stiamo aspettando, ed è un tira e molla. Però fratello, rimani in equilibrio, non farti sballottare a destra e a sinistra, rimani in mezzo, tieni fede, Gesù verrà, tieni fede, Gesù opera ancora, tieni fede, Gesù fa, Gesù agisce, Gesù libera, Gesù guarisce, anche oggi, anche all'improvviso, ancora ora, e se non lo fa, io continuo a credere. Mio padre è andato con Gesù, ma non tutti gli altri dovranno morire. Continuo a credere, voglio continuare a credere. E quando vengono da me i pastori dico adesso vuoi pregare per me, io non penso che papà è andato col Signore, ok, lui è andato, ma oggi forse per quella persona può succedere qualcosa di diverso, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se lo fa, gloria a Dio, se non lo fa, gloria a Dio. Continuiamo a credere, continuiamo a credere, continuiamo a credere. E questa è la tensione: prima lo capisci, meglio è. Prima lo capisci, meglio è. E in questa tensione si forma l'uomo spirituale, si forma la donna spirituale. La nostra carne viene maciullata per fare spazio allo spirito, il nostro io viene spezzato e diventa sempre più dipendente da Dio. A volte succedono certe cose, non dico che Dio manda malattia, non solo di questa teologia, ma a volte Dio può usare delle situazioni del genere perché ci spezzano dentro e il nostro io viene distrutto, viene spezzato. E quando ti rimane veramente solo Dio a cui aggrapparti, perché lo diciamo sempre, Dio è il mio tutto, ma in realtà è che abbiamo tante altre cose attorno, ma quando ti rimane veramente solo Gesù, e allora là si vede se Dio è il tuo tutto o no. Allora, mentre adoriamo, fratelli e sorelle, vi voglio incoraggiare. Se hai bisogno di un tocco del Signore per guarire la tua fede, chiedilo mentre adoriamo. Dici: Signore, guarisci la mia fede, riattiva la mia fede. Forse sto vivendo come se tu non ci fossi, perché non mi aspetto più niente. Cristiani atei, alcuni li chiamano. Siamo cristiani, ma viviamo come gli atei. Come se Dio non ci fosse, come se Dio non fosse interessato, come se Dio non intervenisse nel nostro quotidiano, perché abbiamo abbassato gli standard, abbiamo abbassato le aspettative, perché non essere delusi, se non mi aspetto niente non sono deluso. Ma Dio dice: credi. La Bibbia dice: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede, la fede. Preghiamo e poi adoriamo il Signore. Signore, grazie per questa mattina, grazie che ci hai ricordato di questa tensione. Signore, io confesso, Signore, non è facile a volte vivere in questa tensione, vorremmo che le cose a volte fossero andate in modo diverso, Signore, ma accettiamo la tua volontà così com'è, Signore, e ci fidiamo di te, perché tu sei buono sempre, Signore, sei buono in tutte le circostanze, Signore. Sei amore sempre, Signore. Aiutaci a vivere in questa tensione. Ti chiediamo anche: aiutaci a vedere ancora di più il regno di Dio manifesto nel qui e ora della nostra vita, Signore. Lo sento, Signore, profeticamente per alcune persone qui. La parola all'improvviso è per te questa mattina. Continua a credere e all'improvviso qualcosa accadrà. Sembra tutto uguale, poi boom! All'improvviso Dio farà qualcosa, lo voglio credere veramente, con forza, che all'improvviso qualcosa accadrà, ma continua a resistere, non demordere, non mollare, non buttare la spugna, continua a credere. Forse sei alla quinta volta, ancora due volte, dice il Signore: Signore, non ce la faccio più, ho la lingua da fuori, sono stanco, altre due volte, forza, sali la montagna, ancora altre due volte, poi all'improvviso vedrai qualcosa, nel nome di Gesù. Signore, benedici il tuo popolo, tutti quelli che stanno chiedendo, che stanno aspettando, Signore, la tua risposta. Signore, poni fede, Signore, riaccendi la fede, Signore, che è sostanza, Signore, che è fondamento, Signore, che ci sostiene, è sotto la nostra vita, sostiene la nostra vita spirituale, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore.
sole.